Ad alta voce. Valentina Carnelutti legge La tregua di Primo Levi. Quarta puntata.
Il treno viaggiava lentamente. Comparvero a sera villaggi bui, apparentemente deserti. Poi scese una notte, totale, atrocemente gelida, senza luci in cielo né in terra. Solo i sobbalzi del vagone ci impedivano di scivolare in un sonno che il freddo avrebbe reso mortale. Dopo interminabili ore di viaggio, forse verso le 3 di notte, ci arrestammo finalmente in una stazioncina sconvolta e oscura. Il greco delirava. Degli altri, quale per paura, quale per pura inerzia, quale nella speranza che il treno ripartisse presto, nessuno volle scendere dal vagone. Io scesi e mi aggirai nel buio col mio bagaglio ridicolo finché vidi una finestrella illuminata. Era la cabina del telegrafo, gremita di gente. C'era una stufa accesa. Entrai guardingo come un cane randagio pronto a sparire al primo gesto di minaccia, ma nessuno badò a me. Mi buttai sul pavimento e mi addormentai all'istante, come si impara a fare in lager. Mi svegliai qualche ora dopo, all'alba. La cabina era vuota. Il telegrafista mi vide alzare il capo e mi pose accanto, a terra, una gigantesca fetta di pane e formaggio. Ero sbalordito, oltre che mezzo paralizzato dal freddo e dal sonno, e temo di non averlo ringraziato. Mi infilai il cibo nello stomaco e uscii all'aperto. Il treno non si era mosso. Nel vagone i compagni giacevano inebetiti. Al vedermi si riscossero tutti, salvo il jugoslavo, che cercò invano di muoversi. Il gelo e la immobilità gli avevano paralizzato le gambe. A toccarlo urlava e gemeva. Dovemmo massaggiarlo a lungo e poi smuovergli cautamente le membra, come si sblocca un meccanismo rugginoso. Era stata per tutti una notte terribile, forse la peggiore dell'intero nostro esilio. Ne parlai col greco. Ci trovammo d'accordo nella decisione di stringere sodalizio allo scopo di evitare con ogni mezzo un'altra notte di gelo, a cui sentivamo che non avremmo sopravvissuto. Penso che il greco, grazie alla mia sortita notturna, abbia in qualche modo sopravvalutato le mie qualità di débrouillard et démerdard, come elegantemente allora si soleva dire. Quanto a me, confesso di aver tenuto conto principalmente del suo grosso sacco e della sua qualità di salonichiota, che, come ognuno ad Auschwitz sapeva, equivaleva ad una garanzia di raffinate abilità mercantili e di sapersela cavare in tutte le circostanze. La simpatia, bilaterale, e la stima, unilaterale, vennero dopo. Il treno ripartì e, con tragitto tortuoso e vago, ci condusse in un luogo chiamato Sciacova. Qui la Croce Rossa polacca aveva istituito un meraviglioso servizio di cucina calda. Si distribuiva una zuppa abbastanza sostanziosa a tutte le ore del giorno e della notte e a chiunque indistintamente si presentasse. Un miracolo che nessuno di noi avrebbe osato sognare nei suoi sogni più audaci, in certo modo il lager a rovescio. Non ricordo il comportamento dei miei compagni. Io mi dimostrai talmente vorace che le sorelle polacche, pure avvezze alla famelica clientela del luogo, si facevano il segno della croce. Ripartimmo nel pomeriggio. C'era il sole. Il nostro povero treno si fermò al tramonto in avaria. Rosseggiavano lontani i campanili di Cracovia. Il greco ed io scendemmo dal vagone e andammo ad interrogare il macchinista, che stava in mezzo alla neve tutto indaffarato e sporco, combattendo con lunghi getti di vapore che scaturivano da non so che tubo spaccato. «Maschina kaputt!» ci rispose lapidariamente. Non eravamo più servi, non eravamo più protetti, eravamo usciti di tutela. Per noi suonava l'ora della prova. Il greco, ristorato dalla zuppa calda di Sciacova, si sentiva abbastanza in forze. «Univa? Univa!» Così lasciammo il treno e i compagni perplessi, che non avremmo più dovuto rivedere, e ce ne partimmo a piedi alla ricerca problematica del consorzio civile. Dietro sua perentoria richiesta, io mi ero caricato il famoso fardello. «Ma è roba tua!» avevo cercato invano di protestare. «Appunto perché è mia, io l'ho organizzata e tu la porti, è la divisione del lavoro, più tardi ne profitterai anche tu». Così ci incamminammo, lui primo ed io secondo, sulla neve compatta di una strada di periferia. Il sole era tramontato. Ho già detto delle scarpe del greco. Quanto a me, calzavo un paio di curiose calzature, quali in Italia ho visto portare solo dai preti, di cuoio delicatissimo, alte fin sopra il malleolo, senza legacci, con due grosse fibbie e due pezzi laterali di tessuto elastico che avrebbero dovuto assicurare la chiusura e l'aderenza. Indossavo inoltre ben quattro paia sovrapposte di pantaloni di tela da Häftling, una camicia di cotone, una giacca pure a righe e basta. Il mio bagaglio consisteva di una coperta e di una scatola di cartone in cui avevo prima conservato qualche pezzo di pane, ma ormai vuota. Tutte cose che il greco sguardava con noncelato disprezzo e dispetto. Ci eravamo ingannati grossolanamente sulla distanza da Cracovia. Avremmo dovuto percorrere almeno 7 chilometri. Dopo 20 minuti di cammino, le mie scarpe erano andate. La suola di una si era staccata e l'altra stava scucendosi. Il greco aveva conservato fino allora un silenzio pregnante. Quando mi vide deporre il fardello e sedere su di un paracarro per constatare il disastro, mi domandò: «Quanti anni hai?»
25, risposi.
«Qual è il tuo mestiere?»
«Sono chimico.»
«Allora sei uno sciocco», mi disse tranquillamente. «Chi non ha scarpe è uno sciocco.» Era un grande greco. Poche volte nella mia vita prima e dopo mi sono sentito incombere sul capo una saggezza così concreta. C'era ben poco da replicare. La validità dell'argomento era palpabile, evidente. I due rottami informi ai miei piedi e le due meraviglie lucenti ai suoi. Non c'era giustificazione. Non ero più uno schiavo, ma dopo i primi passi sulla via della libertà, eccomi seduto su un paracarro, coi piedi in mano, goffo e inutile come la locomotiva in avaria che da poco avevamo lasciata. Meritavo dunque la libertà? Il greco sembrava dubitarne. Ma avevo la scarlattina, la febbre, stavo all'infermeria, il magazzino delle scarpe era molto lontano, era proibito avvicinarsi, e poi si diceva che fosse stato saccheggiato dai polacchi, e non avevo il diritto di credere che i russi avrebbero provveduto.
«Parole», disse il greco. «Parole, tutti sanno dirne. Io avevo la febbre a 40 e non capivo se era giorno o notte, ma una cosa capivo, che mi occorrevano scarpe e altro. Allora mi sono alzato e sono andato fino al magazzino per studiare la situazione. E c'era un russo col mitra davanti alla porta, ma io volevo le scarpe e ho girato dietro, ho sfondato una finestrella e sono entrato. Così ho avuto le scarpe e anche il sacco e tutto quello che sta nel sacco che verrà utile più avanti.
Questa è previdenza. La tua è stupidità. È non tenere conto della realtà delle cose.»
«Sei tu ora che fai parole», dissi io. «Avrò sbagliato, ma adesso si tratta di arrivare a Cracovia prima che sia notte, con le scarpe o senza.» E così dicendo mi andavo arrabattando con le dita intorpidite e con certi pezzi di fil di ferro che avevo trovato per strada per legare almeno provvisoriamente le suole alle tomaie. «Lascia stare, così non concludi niente.» Mi porse due pezzi di tela robusta che aveva cavati dal fagotto e mi mostrò il modo di impacchettare scarpe e piedi tanto da poter camminare alla meglio. Poi proseguimmo in silenzio. La periferia di Cracovia era anonima e squallida. Le strade erano rigorosamente deserte. Le vetrine delle botteghe erano vuote, tutte le porte e le finestre erano sbarrate o sfondate. Giungemmo al capo di una linea tranviaria. Io esitavo, poiché non avremmo avuto di che pagare la corsa, ma il greco disse: «Saliamo, poi si vedrà.» La carrozza era vuota. Dopo un quarto d'ora arrivò il manovratore e non il bigliettario, dal che si vide che ancora una volta il greco aveva ragione, e come si vedrà avrebbe avuto ragione in tutte le successive vicende, salvo una. Partimmo, e durante il percorso scoprimmo con gioia che uno dei passeggeri saliti nel frattempo era un militare francese. Ci spiegò che era ospitato in un antico convento davanti al quale il nostro tram sarebbe passato fra poco. Alla fermata successiva avremmo trovato una caserma requisita dai russi e piena di militari italiani. Il mio cuore esultava. Avevo trovato una casa. In realtà non tutto fu poi così piano. La sentinella polacca di guardia alla caserma ci invitò dapprima seccamente ad andarcene. «Dove?»
«Che mi importa? Via di qui, in qualunque altro luogo.» Dopo molte insistenze e preghiere si indusse infine ad andare a chiamare un maresciallo italiano, da cui dipendevano evidentemente le decisioni sull'ammissione di altri ospiti.
Non era semplice, ci spiegò questi. La caserma era già piena zeppa, le razioni erano misurate. Che io fossi un italiano poteva ammetterlo, ma non ero un militare, quanto al mio compagno era greco, ed era impossibile introdurlo fra ex combattenti di Grecia e di Albania, ne sarebbero nati certamente disordini e zuffe. Io ribattei con la mia migliore eloquenza e con genuine lacrime agli occhi, garantii che ci saremmo trattenuti una notte sola, e pensavo fra me, una volta dentro, e che il greco parlava bene italiano, e comunque avrebbe aperto bocca il meno possibile. I miei argomenti erano deboli, e io lo sapevo. Ma il greco conosceva il funzionamento di tutte le naie del mondo, e mentre io parlavo andava frugando nel sacco appeso alle mie spalle. Ad un tratto mi spinse da parte, e in silenzio pose sotto il naso del Cerbero una abbagliante scatola di pork, adorna di un'etichetta multicolore e di futili istruzioni in 6 lingue sul giusto modo di manipolare il contenuto. Così ci conquistammo un tetto e un letto a Cracovia. Era ormai notte. Contrariamente a quanto il maresciallo aveva voluto farci credere, all'interno della caserma regnava la più sontuosa abbondanza. C'erano stufe accese, candele e lampade a carburo, da mangiare e da bere, e paglia per dormire. Gli italiani erano sistemati in 10-12 per camerata, ma noi, a Monowitz, eravamo in 2 per metro cubo. Avevano indosso buoni indumenti militari, giacche imbottite, molti portavano l'orologio al polso, tutti avevano i capelli lucidi di brillantina. Erano chiassosi, allegri e gentili, e ci colmarono di cortesie. Quanto al greco, per poco non fu portato in trionfo. Un greco, è arrivato un greco. La voce corse di camerata in camerata, e in breve intorno al mio arcigno socio si radunò una folla festante. Parlavano greco, alcuni con disinvoltura, questi reduci dalla più misericordia occupazione militare che la storia ricordi. Rievocavano con colorita simpatia luoghi e fatti, in un cavalleresco tacito riconoscimento del disperato valore del paese invaso. Ma c'era qualcosa di più che apriva loro la strada. Il mio non era un greco qualunque. Era visibilmente un maestro, un'autorità, un super greco. In pochi minuti di conversazione aveva compiuto un miracolo. Aveva creato un'atmosfera. Possedeva l'adatta attrezzatura. Sapeva parlare italiano. E ciò che più importa e manca a molti italiani stessi, sapeva di che cosa si parla in italiano. Mi sbalordì. Si dimostrò esperto di ragazze e di tagliatelle, di Juventus e di musica lirica, di guerra e di blenorragia, di vino e di borsa nera, di motociclette e di espedienti. Mordnaum, con me tanto laconico, divenne in breve il centro della serata. Percepivo che la sua eloquenza e il suo fortunato sforzo di captatio benevolenzie non muovevano soltanto da considerazioni di opportunità. Aveva fatto anche lui la campagna di Grecia col grado di sergente, dall'altra parte del fronte, si intende, ma questo particolare in quel momento sembrava trascurabile a tutti. Era stato a Tepeleni, anche molti italiani c'erano stati. Aveva sofferto come loro il freddo, la fame, il fango e i bombardamenti, e alla fine, come loro, era stato catturato dai tedeschi. Era un collega, un commilitone. Raccontava curiose storie di guerra, di quando, dopo lo sfondamento del fronte da parte dei tedeschi, si era trovato con 6 suoi soldati a rovistare il primo piano di una villa bombardata e abbandonata in cerca di vettovaglie, e aveva sentito rumori sospetti al piano di sotto, era sceso cautamente per le scale col mitra all'anca e si era incontrato con un sergente italiano che, con 6 soldati, stava facendo il suo stesso mestiere al piano terreno. L'italiano aveva spianato a sua volta il mitra, ma lui gli aveva fatto notare che in quelle condizioni una sparatoria sarebbe stata particolarmente insulsa, che si trovavano entrambi, greci e italiani, nel medesimo brodo e che non vedeva perché non avrebbero potuto concludere una piccola pace separata locale e continuare le ricerche nei rispettivi territori di occupazione, alla quale proposta l'italiano aveva prontamente accondisceso. Anche per me fu una rivelazione. Sapevo che non era altro se non un mercante un po' furfante, esperto nel raggiro e privo di scrupoli, egoista e freddo. Eppure sentivo fiorire in lui, favorito dalla simpatia dell'uditorio, un calore nuovo, una umanità insospettata, singolare ma genuina, ricca di promesse. A notte alta saltò fuori non so di dove nulla meno che un fiasco di vino. Fu il colpo di grazia. Per me tutto naufragò celestialmente in una calda nebbia purpurea e riuscii a stento a trascinarmi carponi fino alla lettiera di paglia che gli italiani, con cura materna, avevano preparato in un angolo per il Greco e per me. Spuntava appena il giorno quando il Greco mi svegliò. Ai disinganno! Dov'era sparito il gioviale convitato della sera avanti? Il Greco che mi stava davanti era duro, segreto, taciturno. «Alzati», mi disse con tono che non ammetteva replica. «Mettiti le scarpe, prendi il sacco e andiamo». «Andiamo dove?» «Al lavoro, al mercato. Ti pare bello farci mantenere?» A questo argomento mi sentivo del tutto refrattario. Mi sembrava, oltre che comodo, estremamente naturale che qualcuno mi mantenesse, ed anche bello. Avevo trovata bella, esaltante l'esplosione di solidarietà nazionale, anzi di spontanea umanità, della sera prima. Inoltre, pieno com'ero di autocommiserazione, mi appariva giusto, buono che il mondo provasse infine pietà di me. D'altronde non avevo scarpe, ero malato, avevo freddo, ero stanco. E infine, in nome del cielo, che cosa mai avrei potuto fare al mercato? Gli esposi queste considerazioni per me ovvie. «Ma c'est pas des raisons d'homme», mi rispose secco. Dovetti rendermi conto che avevo leso un suo importante principio morale, che era seriamente scandalizzato, che su quel punto non era disposto a transigere né a discutere. I codici morali tutti sono rigidi per definizione, non ammettono sfumature né compromessi né contaminazioni reciproche, vanno accolti o rifiutati in blocco. È questa una delle principali ragioni per cui l'uomo è gregario e ricerca più o meno consapevolmente la vicinanza non già del suo prossimo generico, ma solo di chi condivide le sue convinzioni profonde o la sua mancanza di tali convinzioni. Mi dovetti accorgere con disappunto e stupore che tale appunto era Mordonaum, un uomo dalle convinzioni profonde e per di più molto lontane dalle mie. Ora ognuno sa quanto sia malagevole avere rapporti in affari, anzi convivere, con un avversario ideologico. Fondamento della sua etica era il lavoro, che egli sentiva come sacro dovere, ma che intendeva in senso molto ampio. Era lavoro tutto e solo ciò che porta a guadagno senza limitare la libertà. Il concetto di lavoro comprendeva quindi, oltre ad alcune attività lecite, anche ad esempio il contrabbando, il furto, la truffa, non la rapina, non era un violento. Considerava invece riprovevoli, perché umilianti, tutte le attività che non comportano iniziativa né rischio o che presuppongono una disciplina e una gerarchia. Qualunque rapporto di impiego, qualunque prestazione d'opera che egli, anche se ben retribuita, assimilava in blocco al lavoro servile. Ma non era lavoro servile arare il proprio campo o vendere false antichità in porto ai turisti. Quanto alle attività più elevate dello spirito, al lavoro creativo, non tardai a comprendere che il Greco era diviso. Si trattava di giudizi delicati da dare caso per caso. Lecito, ad esempio, perseguire il successo in sé, anche spacciando falsa pittura o sottoletteratura o comunque nuocendo al prossimo. Riprovevole ostinarsi a inseguire un ideale non redditizio. Peccaminoso ritirarsi dal mondo in contemplazione. Lecita, invece, anzi commendevole, la via di chi si dedichi a meditare e ad acquistare saggezza purché non ritenga di dover ricevere gratis il proprio pane dal consorzio civile. Anche la saggezza è una merce e può e deve essere scambiata. Poiché Mordonaum non era uno sciocco, si rendeva conto chiaramente che questi suoi principi potevano non essere condivisi da individui di altra provenienza e formazione, e nella fattispecie da me. Ne era peraltro fermamente persuaso ed era sua ambizione tradurli in atto per dimostrarmene la validità generale. In conclusione, il mio proponimento di starmene tranquillo ad aspettare il pane dei russi non poteva che apparirgli detestabile, perché era pane non guadagnato, perché comportava un rapporto di sudditanza e perché ogni forma di ordinamento, di struttura, era per lui sospetta, sia che portasse a una pagnotta al giorno, sia ad una busta paga al mese. Thank you.
ad alta voce. Valentina Carnelutti ha letto La tregua di Primo Levi. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it